prenderai la questo nostro incontro di oggi parlando 2 minuti della scheda. Che dire? Allora, cioè, diciamo questo, noi siamo di campi di ricerca affini, no? Però forse non completamente sovrapponibili, nel senso che dunque, io ho sempre fatto ricerca in un campo che si potrebbe dire psicopedagogico, una psicologia dell'educazione. Allora, nel campo della psicologia dell'educazione si possono usare vari tipi di ricerca, e poi direi porto di questa ricerca, alcuni di tipo più osservativo qualitativo ed altri di tipo più sperimentale. Io penso che il vostro campo sia affine a questo, cioè che anche a voi capiterà sia lo studio di caso, che è una descrizione di quello che si ottiene, e sia una ricerca di tipo più sperimentale, pre-sperimentale, quasi sperimentale, no? Però con quell'approccio lì, no? Con delle ipotesi, provoco un cambiamento e poi misuro. Lo dico questo perché, parlando di scheda, anche se vi dico, la mia idea iniziale era più alla buona, no? Cioè, dire, beh, insomma, uno mette, però insomma, parliamone. Mi sono detta, vabbè, ma a che serve questa scheda? Per esempio, può essere collegata alla produzione della tesi, no? Perché io presento la mia tesi, cerco letteratura sull'argomento. Però su questo, naturalmente, potrei sentire voi, no? Perché, per esempio, so che Claudio ha fatto una tesi, a parte la tesi triennale, la tesi magistrale sono un po' diverse, no? Anche. E quindi la tesi triennale è più resoconto ragionato di un'esperienza, no? Mentre magari una tesi tipo magistrale è più estesa, più complessa anche dal punto di vista metodologico. Però non lo so, perché per esempio io ho sentito delle tesi di persone, anche della triennale, però no, in cui il tipo di resoconto era molto discorsivo. Quindi, io vi presento questa idea e poi vediamo un po' se siete d'accordo che è utilizzabile. Allora io mi sono chiesto appunto cosa poteva servire questa scheda e penso che può servire da un lato per schedare articoli, no? Io devo fare la tesi, devo leggere le ultime cose che sono state scritte su quell'argomento per inquadrare la mia parte sulla letteratura. E quindi cosa faccio? Leggo questi articoli e cosa ne faccio? Più o meno utilizzo uno schema mentale per classificarli, per riassumerli, credo, che è quello che viene utilizzato, per esempio, poi anche per scriverlo un articolo di ricerca. Allora, c'è un collegamento, c'è una somiglianza tra lo scrivere la propria tesi, il riassumere degli articoli di ricerca che uno legge, proprio sperando che gli serviranno nella tesi. Questo racconto su come si fa, io l'ho preso utilizzando le norme APA. Norme APA vengono utilizzate in campo psicologico, pedagogico, sociale, individuare le norme per la pubblicazione. Online si trova questo link a The Basic of Ava Style, che scende un po' più nei particolari rispetto a quello che faremo adesso, no? Però insomma uno va lì, se lo guarda e dice, ah vedi, si fa così, si fa così. Ci dice quali sono i tipi di scritto, quelli più comuni sono questi elencati, no? Posso avere degli studi empirici, studi di caso, posso fare una revisione della letteratura, posso produrre un articolo teorico, posso produrre un articolo metodologico, impegnativo questo, ma anche quello teorico, no? Perché significa che ho una base nella letteratura molto ampia. La revisione della letteratura al limite è, insomma, non è facile neanche quello, no? Però mi consente una riduzione anche nel numero degli articoli a cui fare riferimento. Studio di caso la vedo più come un'analisi di tipo introduttivo, studio pilota, no? Però dipenderà, perché magari in certi contesti lo studio di caso è quasi inevitabile. Non so, per esempio, mi riferisco alle ricerche che studiano difficoltà di apprendimento, no? Allora, mi occupo di una difficoltà di apprendimento, non è che ho 100 soggetti, avrò 2, 3. Cioè, nel senso che è impossibile fare un gruppo, no? Perché sono tutte diverse queste difficoltà, quindi non avrebbe neanche senso, no? Uno fa un'analisi approfondita di pochi casi. Lo studio empirico è quello che invece, magari facendo riferimento a ricerche precedenti, riesce invece a raccogliere dati su un gruppo nuovo, più ampio. Qui diciamo che nel nostro ambiente si possono trovare questi tipi di scritto. Come, che ci si scrive dentro? Allora, questo qui più o meno potrebbe essere lo schema di uno studio empirico. Allora, uno studio empirico mi serve di solito per presentare i risultati di uno studio originale. Aggiungo sempre qualcosa, un punto di vista, un nuovo gruppo, un nuovo sottogruppo, no? Cioè un approccio empirico, è un approccio che mi richiede di raccogliere dei dati, di riesaminare dati presi da qualcun altro, no? Cioè non è che io necessariamente devo andare sul campo a prendere, posso anche prendere corpora, dati raccolti da altri, e comunque ho un approccio di tipo che analizzerò dei risultati. E poi la struttura dell'articolo di solito riflette gli stadi tradizionali del processo di ricerca. Questa roba qui ci sta dentro. Comincio con l'introduzione e spiego qual è la domanda di ricerca, prima chi l'ha studiato, in che modo, qualche misura, cioè faccio un po' una storia del problema che sto studiando. E poi c'è una parte di metodo in cui descrivo la procedura, cosa ho usato, i test, quali apparati, e poi espongo i risultati, li discuto, interpreto, e poi alla fine c'ho una parte in cui dico, ma magari ci sarebbero state, quali sono i limiti, quali sono le implicazioni, no? Questo qui è un po' lo schema tipico di uno studio empirico, pre-sperimentale, quasi sperimentale, no? Che è diverso da un articolo teorico in cui io esamino un problema e dico come l'hanno studiato, quali sono le ipotesi sottostanti. È più probabile che nel nostro campo si faccia uso, o perlomeno noi insieme abbiamo visto soprattutto studi empirici. Quindi queste sono le cose che uno ci mette dentro una scheda, no? Senza esagerare, di chi è, di chi hanno, il titolo, un breve abstract, poi ci sarà una piccola introduzione. Certo, se l'idea è che io questa scheda la uso perché poi la faccio, perché poi magari dopo riutilizzerò questi dati nella mia tesi, non è che scrivo tutto, no? Selezionerò, mi interesserà di più per dire il metodo. Come hanno fatto questi lì a studiare questo problema? Hanno usato quel test lì, quello là. È un tipo di lavoro che mi può servire anche per un'analisi critica delle cose che leggo, no? Cioè non è che tutta la vita ogni articolo che scrivo mi faccio la scheda, no, bla bla. Però certe cose che magari mi possono poi riservire, magari le conservo, no? Cioè non scriverò tutto, però per esempio il metodo a volte è utile. A volte mi accorgo che la metodologia insomma porta a delle conclusioni condivisibili fino a un certo punto, no? Allora, ho questo problema, mi leggo tre articoli, mi accorgo che due utilizzano una metodologia che non mi convince, ci metto un punto interrogativo, no? Quindi anch'io, sia sulle cose mi può servire sia per quello che faccio io, ma anche per quello che io leggo che hanno fatto altri e che è collegato ai miei problemi di ricerca, di lavoro, no? Quindi, ecco, io mi sono accorta che a volte, no, come si dice, articoli di ricerca, ci sono dei salti, perché magari mi dicono qual è il metodo usato, i risultati ottenuti nella tabellina, eccetera, e poi c'è un'interpretazione di quello che viene esposto che è un po' ardita, ecco, cioè io magari a volte mi sono accorta che rispetto a certe tabelle di dati, risultati o certe rappresentazioni grafiche avrei fatto delle conclusioni diverse. Fatto è che noi non abbiamo tante volte il tempo di leggere tutto accuratamente, no? Magari a volte ci basta leggere l'abstract, le conclusioni e insomma ci facciamo un'idea, no? Però a volte, ora forse succede sempre meno perché tanti articoli vengono analizzati con un processo di peer review. Quindi c'è sempre più attenzione, no? Queste cose. Insomma, scappano, le cose scappano. Che altro dire? Eh beh, possiamo scendere più nei particolari e dire nell'abstract ci deve stare. Però, insomma, ora chiaramente la nostra scheda va bene così, insomma, no? Un po' di elementi su questi aspetti. Quindi questo è quello che l'APA dice, ci dovrebbe essere nell'abstract, bisognerebbe riportare la domanda di ricerca, descrivere i partecipanti, quanti, a che età, genere, descrivere il metodo, cosa ho usato, come ho raccolto i dati, che questionari, che test, e poi risultati, conclusioni, implicazioni. Tutto in 120 parole, naturalmente. È un po' meno rigida forse la scaletta quando studio gli studi di caso, perché a volte è prematuro, a volte non c'è ancora un testo, uno strumento, no? Cioè sono ancora in una fase che prelude alla costruzione, al ritrovamento di uno strumento di osservazione. Allora sarò più informativa, no? Più presento, spiego qual è il contesto, come lo si è risolto questo problema. Chi era coinvolto, quale soluzione, a volte no, mettiamo che io analizzi un solo soggetto, devo raccontare il più possibile per capire se altri possono utilizzare magari la mia stessa metodologia. Non posso certo dire generalizzabile, no? Cioè un soggetto solo, però se magari descrivo come sta il problema, cosa è successo, allora può darsi che ci sia, no? Dico, beh, allora forse, no? Anche nel mio caso somiglia, fino a un certo punto posso adottare. Altre volte proprio no, è una situazione completamente diversa, quindi meno soggetti ho, più dovrei essere descrittivo, raccontare, spiegare il contesto, il problema. No. Allora, l'abstract è proprio una parte del testo dell'articolo che lei legge, no? Ecco, questo articolo qua. Cercatrice di Jessica, che si è occupata, che ha studiato con l'analisi dei movimenti oculari la lettura di testi prodotti tramite font diversi, colori diversi, accoppiamenti di colore del testo, dello sfondo, eccetera. Allora lì lei vede la struttura convenzionale di un articolo di ricerca. Titolo, poi ci sono i nomi, le affiliazioni, poi c'è l'abstract e l'abstract contiene questo, c'è scritto. Qui ci occupiamo di leggibilità di testi, descrive i partecipanti, 100 ragazzi di 18-25 anni, 3 maschi e 20 femmine, non so, hanno partecipato a questa ricerca. Il metodo, quindi abbiamo utilizzato la macchina per il movimento oculare per raccogliere i dati che, se non mi ricordo, la velocità e correttezza della lettura. Risultati hanno dimostrato che alcune combinazioni sono più utili di altre e quindi noi cercheremo di usare questo metodo anche con altri soggetti un po' importanti. Grazie.
l'autore riesce anche a essere affascinante, meglio, anche, ma anche lì meglio, no? A volte si leggono le letture, si scrive molto bene, sono, altre volte invece sono pesanti, no? Uno fatica a leggere, quindi non posso dire non importa, importa perché decide poi sulla voglia di leggere, no? Però se uno ha fatto una scelta interessante, allo stile ci si passa sopra, naturalmente con il rispetto della completezza, con il rispetto della struttura del testo, no? Questo ci deve essere tutto. Però la scintilla è più difficile, io immagino, insomma, tanti colleghi miei anche ci abbiano tanta passione nello studio, la correttezza, ora che ci abbiano anche la scintilla, non lo so, ecco, sarebbe qualcuno sì, qualcuno no, penso. E scrivere fatica, tra l'altro, no? Non è soltanto così la scintilla, ma leggere, rileggere, scrivere, scrivere, pulire, ripulire. Alla fine sembra bene, però poi magari invece c'è chi va lì e scrive tutto velocemente, senza fatica. La vedete anche per fare queste, queste cose, no? Come avevamo visto l'altra volta, quanta fatica, no, non sono scritto. No, già l'altra volta me lo diceva che ero scaduta, ma non è vero. Cioè, quanta fatica, no, si fa per semplificare. Quanti passaggi, no? Qui c'è passaggio a semplificare il linguaggio, il passaggio a stringare, a buttare via le cose ridondanti, a trovare l'essenziale, no? Quindi la fatica, no? Per farsi capire. Per capire, ma anche per farsi capire ci vuole fatica. Può essere anche poeti, non si pretende tanto. E c'è altro da dire. Mi convince questa. Quindi, ora non è che uno deve riportare tutto, no? Nella scheda, ecco, questi qui sarebbero, secondo me, le categorie di base che ci sono, per cui uno può scrivere di che si occupa quello studio, con chi lo si è fatto, come, quindi con quali strumenti, quali sono i risultati ottenuti e poi conclusioni, implicazioni se ce ne sono. Ora, alcuni degli articoli che voi avete letto in realtà non erano proprio delle ricerche sperimentali, no? Per esempio quelle lì del Nissen Group, è sempre un po' vago sul gruppo su cui ha lavorato, perché spesso loro come metodologia lavorano su gruppi piccoli. Il principio è che non importa che ce l'abbiano tutti un difetto, basta che ce l'abbia uno. Quindi anche con solo 5 soggetti uno vede se quella soluzione grafica, boh, quel che è, non va. Perché basta che uno, due, non trovi, no? Loro vogliono tutti. E quindi insomma si tratta poi un po' da adattare eventualmente, capire se c'è revisione della letteratura, eccetera, lascerei anche perdere. Queste sono le citazioni. Sì, sì, se lo volete. Va bene, lo metto. E quindi, vabbè. Direi che